Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio, Diomira Cennamo e Carlo Fornaro di Hoepli parlano di brand journalism, ovvero metodi e approcci del mondo del giornalismo applicati all'impresa come nuova leva di business. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Intanto una piccola presentazione. La dottoressa Diomira Cennamo accanto a me, coautrice del libro Professione Brand Reporter. Diomira è la digital strategist dello studio di comunicazione che si chiama Scomunicare, che io ho fondato 4 anni fa, e lei ha lavorato precedentemente in altre agenzie di pubblicità importanti, ha fatto progetti digitali, di comunicazione digitale per Eni, per Telecom, per Lanza, per una serie di soggetti, nonostante la giovane età, insomma già una lunga esperienza, tutta nel campo del digitale, o prevalentemente nel campo del digitale nell'ambito della comunicazione. Però è una laureata in filosofia, è specializzata in marketing, insomma c'ha più titoli. È giornalista, pardon, sì, se no non si sostanzia il libro, e quindi insomma ha diversi motivi per aver potuto produrre quello che spero troverete all'interno di questo libro e che troverete interessante. Per parte mia, che sono più giovane di lei come si vede, sono un, bruttissima parola, comunicatore professionista, non sono un giornalista, vengo dalla comunicazione d'impresa e sono laureato in lettere, ho una formazione quindi umanistica, e dopo aver diretto alcuni dipartimenti di relazioni esterne e comunicazione di aziende importanti in Italia, tra cui Vodafone, Rizzoli, Luxottica, Telecom, dopo un po' di fatica fatta diciamo da una parte della barricata, ho deciso di stare dall'altra parte e quindi ho fondato questo piccolo studio di consulenza strategica che si chiama Scomunicare, che vuole esprimere appunto con la S privativa esattamente la fatica che si fa a comunicare in un mondo affollatissimo di informazioni, di dati, di video, di fotografie, di figure, di contenuti, e che quindi noi insomma ci proponiamo sul mercato pensando di sapere come si fa a comunicare bene in questo mondo affollato e quindi a scomunicare, quindi a togliere pressione nei contenuti. Oggi però siamo qui per parlare di questo libro pubblicato da Hoepli che si chiama Professione Brand Reporter e che vuole proporre una tesi abbastanza ardita ma poi spiegata e quindi speriamo contestualizzata a dovere, nella quale sosteniamo che il cambiamento, lo sintetizzo, poi Diomira molto meglio di me andrà a fondo e vi farà vedere anche dei contenuti dettagliati del libro che poi assume la forma diciamo di manuale, quindi è molto utile anche proprio per lavorare su questi temi nella comunicazione d'impresa ai tempi moderni. Sostiene, dicevo, la tesi principale del libro è che il digitale ha cambiato un paradigma fondamentale della comunicazione, quindi mentre, come sappiamo tutti, da un certo punto in avanti le imprese hanno dovuto cominciare a parlare con i loro interlocutori dall'altra parte, non hanno però adeguato, perché il digitale ha consentito questa conversazione ovviamente a due vie, non hanno conseguentemente adeguato le loro attitudini di comunicazione alla conversazione che invece la rete aveva consentito di produrre in maniera massiccia. Questa cosa non è avvenuta in maniera totalmente, siamo lontanissimi dalla realizzazione di questo concetto nel campo per esempio della pubblicità. Se ci pensate, la pubblicità ancora oggi è una tipica forma di comunicazione monodirezionale in cui ancora un soggetto emittente del messaggio, come si diceva a scuola, decide un contenuto, stabilisce un codice, sceglie un canale e soprattutto identifica il target, quindi decide che devo parlare a te. Dopodiché il target risponde, anzi vorrebbe rispondere, quindi non accetta una comunicazione monodirezionale. Questo è il motivo per cui molta della pubblicità tradizionale è crollata. Quindi in questo ambito non c'è ancora una soluzione, ci sono molti studi, ci sono molti tentativi, ma ancora, come dire, non vediamo delle soluzioni efficaci. Nella comunicazione d'impresa invece, mentre prima appunto i dipartimenti di comunicazione nei quali sono professionalmente cresciuto e alcuni dei quali ho anche diretto con numerose persone, budget importanti e quindi con un'attività a tutto tondo in questo campo, Le imprese, dicevo, hanno dovuto progressivamente abituarsi al fatto che il nostro interlocutore dall'altra parte vuole parlare con noi, vuole rispondere. E quindi questo ha prodotto un cambiamento nelle tecniche di comunicazione che si sono molto avvicinate a quelle del giornalismo e quindi brand journalism. Diomira adesso vi farà alcuni esempi sulla nascita di questa terminologia e su dove è nata, su chi l'ha applicata, e c'è qualche caso anche in Italia, ma noi crediamo che sia una tendenza abbastanza oramai lanciata e partita e che prenderà piede in tutti i dipartimenti di comunicazione strutturati, quindi dove ci sono attività di comunicazione strutturata nelle imprese italiane, che ormai per le grandi e per molte delle medie è già così, ma insomma sta pervadendo anche un tessuto di più piccole e medie imprese che ancora la comunicazione non l'avevano fatta. Poi ci sono dei casi strepitosi di aziende che per mestiere non hanno mai comunicato nella loro storia e hanno però una reputazione stellare, quindi da un punto di vista professionale bisogna interrogarsi se forse la comunicazione ogni tanto produce anche più danni che vantaggi. Pensate a un caso su tutti dove ho avuto l'onore di lavorare, però facevo comunicazione, quindi evidentemente sto dicendo una cosa contraddittoria, ma la posso spiegare, è il caso di Luxottica, quindi un'azienda strepitosa con una reputazione stellare che è nata da un'idea imprenditoriale di un signore che era tornato a casa sua dopo essere cresciuto in un collegio milanese, quello di Martinit, e aveva approfittato di un'offerta, parlo di Leonardo Del Vecchio ovviamente, di un'offerta del sindaco di Agordo, al quale era terminata la vena di pirite, se non ricordo male, della miniera del paese, si era trovato improvvisamente con tutto il paese disoccupato e quindi ha detto: regalo terreni agli imprenditori che vorranno venire qui a implementare la loro attività. Leonardo Del Vecchio è andato lì, è tornato perché veniva da quelle parti, ha preso una piccola casetta dove abitava, di fronte ha costruito una piccola casetta dove faceva le stanghette intagliate degli occhiali e ha cominciato da lì. 10 anni dopo ha fatto il primo paio di occhiali tutto lui, 10 anni ci ha messo. E se tornate oggi ad Agordo, quella casetta è ancora lì, è uno chalet in mezzo a una fabbrica immensa che poi è diventato uno chalet di montagna molto bello, e quando lui va ad Agordo vive ancora lì in mezzo alla fabbrica. Dico questa storia perché lui non ha mai voluto comunicare, lui è diventato un imprenditore strepitoso, ha fatto un business pazzesco a Agordo e poi in altri posti d'intorno, e quando si è reso conto che le dimensioni di scala non gli avrebbero consentito di mantenere alto il suo business, ha preso un aereo, è andato a New York senza parlare inglese, ha quotato l'azienda a New York, senza che in Italia nessuno se ne fosse accorto perché non ha mai comunicato. A un certo punto, poi verso negli anni 80 se non sbaglio, è uscita la graduatoria degli imprenditori, dei maggiori contribuenti fiscali di questo paese, primo Leonardo Del Vecchio. Giornalisti che ci chiamavano: ma chi è questo? Ma voi lo conoscete? Mai sentito? Cosa fa? Occhiali, Luxottica, cos'è? Non lo sapeva nessuno ed era già il primo contribuente italiano. Quindi pensate cosa voleva dire non fare comunicazione ma far parlare semplicemente il prodotto. Lo racconto per questo, perché non è possibile che un'organizzazione non comunichi neanche quando non lo vuole. Un'organizzazione produce un racconto, lo produce attraverso il proprio sistema di valori, attraverso il comportamento dei propri manager, dei propri impiegati, dei propri operai, dei propri punti vendita, produce un racconto che in questi nostri anni confusi ha assunto la denominazione altrettanto confusa di storytelling, abbastanza abusata, peraltro per motivi anche politici, cioè è entrata a far parte di una retorica politica recente che diciamo ha un pochino esagerato nel citarla. Perché dico questo? Perché lo storytelling non è una finzione, ma qual è la chiave? La chiave è che la storia che l'organizzazione racconta e che chi fa comunicazione attraverso tecniche giornalistiche come noi cerchiamo di raccontare in questo libro, che l'impresa che fa e chi fa comunicazione cosa è quello che produce come contenuto del racconto dell'azienda, non sia quello che il management ha deciso essere la cosa migliore da raccontare. E qui si gioca tutta la partita, che porta anche alla sottile contraddizione contenuta nel libro. Io non devo raccontare quello che mi conviene, io devo raccontare la verità, e se è vero che l'impresa è fatta bene, i suoi criteri etici sono corretti, il suo atteggiamento sul mercato è corretto, il mio racconto sarà vero e quindi lo storytelling sarà quello giusto e quello vero. Succede sempre? No, assolutamente no. Quindi è un wishful thinking ovviamente tutto il libro, e quindi speriamo che, come è descritto in un capitolo dedicato a questo, la verità e l'etica siano pilastri fondanti di una nuova comunicazione corretta, quindi ai tempi della rete la trasparenza è obbligatoria, poi ci sarà una citazione importante su questo, e speriamo che questo appunto possa avvenire anche dichiarando finalmente che si seguono verità ed etica nella comunicazione dei prodotti, di un partito politico, di un sindacato, di un programma televisivo, di tutto quello che volete, ma è importante che sia fatto così. Qual è la contraddizione? La anticipo prima di una vostra domanda che certamente arriverà come è arrivata nelle altre occasioni che abbiamo avuto di presentazione del libro. I due termini sono un ossimoro, e cioè il brand è portatore di interessi evidentemente di business, il reporter, cioè il giornalista, invece è portatore di interessi collettivi aperti, veri, puliti, non di parte. Quindi la contraddizione tra chi dice io sono un portatore di interesse del brand e io sono un portatore di interesse della comunità per cui faccio il giornalista e racconto i fatti, li spiego, ovviamente può essere molto contraddittoria. Ancora una volta, se assumiamo però che tutte e due le parti lavorino con i pilastri dell'etica e della verità, probabilmente la contraddizione è sciolta di per sé. Lascerei la parola a Diomira e poi magari riprendiamo con alcune vostre domande che spero ci saranno e saranno numerose. Grazie.
Notavo gli sguardi attenti, i vostri sguardi attenti illuminati quando Carlo raccontava la storia di Del Vecchio. È il potere delle storie. E la cosa bella è che questa è una storia vera e che le storie vere possono fare notizia. Anche quelle belle possono fare notizia, come poi tutto il dibattito attuale sulla post-verità, sulle fake news sta segnalando. Forse c'è un'esigenza di tornare all'autenticità delle storie, e da questo punto di vista le aziende di storie autentiche da raccontare ne hanno veramente tante, al punto che forse oggi è il caso che tutto il marketing delle aziende torni a raccontare l'autenticità dei brand e delle organizzazioni. E quindi c'è chi afferma che il content marketing di fatto non esiste, non ha senso parlare di content marketing, perché tutto il marketing oggi è un marketing di contenuto. E se questo è vero, allora ogni azienda deve attrezzarsi per produrre questi contenuti e quindi ogni azienda deve in qualche modo agire come uno storyteller, come una media company. È inutile che io riprenda la celebre tesi di ormai quasi 20 anni del Clou del Manifesto, che dice che i mercati sono conversazioni. Cioè, oggi, come accennava Carlo prima, il cittadino vuole interloquire con la marca e le marche parlano non più a dei consumatori, perché è riduttivo chiamarli consumatori. Le marche oggi parlano a dei cittadini che tirano le aziende, le organizzazioni dentro le dinamiche della realtà, della società. Vogliono sapere come queste aziende producono i propri prodotti, come costruiscono i propri servizi, e quindi ogni azienda, suo malgrado, l'abbia o meno capito, è diventata di fatto una media company, e di fatto ogni azienda racconta una storia. Il bello è che attraverso internet ha la possibilità adesso di raccontarla in maniera diretta. Qual è la storia che ogni azienda racconta? È una storia che è radicata nella realtà della sua esperienza quotidiana, nelle persone che la abitano e che ne realizzano la mission ogni giorno. Però è una storia che è raccontata anche dall'esterno, cioè dalle persone che intercettano l'azione dell'azienda. Per cui quando mi appresto a raccontare una storia o a raccontare le tappe della storia dell'organizzazione, io devo fare prima di tutto un'analisi molto attenta di tutti gli aspetti di realtà della mia azienda, quindi analizzare quali sono i cardini della sua identità prima di tutto, quali sono i suoi valori, ma non soltanto e non tanto quelli dichiarati negli splendidi bilanci sociali, ma proprio quelli vissuti dalle persone che la compongono, oppure come parlano di noi i media, oppure come parlano di noi le persone sui social network, quali sono gli interessi delle persone a cui ci riferiamo indipendentemente da noi, cioè le persone a cui parliamo, che interessi hanno, e come ci cercano le persone in rete, a cosa ci associano, hanno delle criticità quando intercettano i nostri servizi, l'assistenza al cliente, com'è, cosa segnala, che tipo di realtà segnala, perché quelli sono tutti segnali deboli di un qualcosa che sta già agendo e che sta già diciamo così, implementando, mettendo in scena la nostra identità. Se volessimo fare un po' di storia del brand journalism, dovremmo tornare al 2004, quando McDonald's è vittima di una crisi reputazionale molto pesante, che si può sintetizzare tutta in un documentario che forse molti di voi avranno visto, che è Super Size Me. E questo documentario sintetizzava il percepito comune di un'azienda che metteva in primo piano la quantità, sacrificando la qualità della propria offerta, dei propri prodotti. A quel punto l'azienda si rende conto che il racconto che ha messo in atto fino a quel giorno non bastava più a raccontarla davvero, questa grande realtà. Tant'è che qualche anno dopo il Chief Marketing Officer di McDonald's, Larry Light, racconta quello che è stato di fatto un passaggio a una nuova strategia di comunicazione, quello che era il brand journalism appunto, e che McDonald's è stata la prima grande azienda ad adottare quantomeno pubblicamente. Quindi il giornalismo entra nelle aziende e lo può raccontare le aziende in maniera più adeguata, perché come diceva Larry Light può mettere in luce tutti i multiformi aspetti di una grande realtà multinazionale come McDonald's ad esempio, cosa che invece lo spot tradizionale o la campagna stampa non riuscivano per forza di cose a fare. E questo giornalismo, secondo qualcuno, tra l'altro quel qualcuno è anche un premio Pulitzer, che però si è occupato anche di brand journalism come Chief Content Officer di Merrill Lynch, ed è Robert Frump, sostiene che è giornalismo a tutti gli effetti ed è un giornalismo con la G maiuscola, per cui ogni azienda, o meglio il giornalista che va a svolgere questo tipo di attività all'interno di un'azienda non prettamente editoriale, deve essere consapevole del fatto che sta facendo il giornalista, un giornalista a tutti gli effetti. Ma allora qual è la differenza tra il giornalismo di brand e il giornalismo tradizionale, pubblico, chiamatelo come volete? Forse non lo chiamerei indipendente, perché tanto abbiamo visto che non, di fatto non lo è probabilmente. Un po'. E qual è la differenza? Qual è il salto quantico? Il salto quantico è il passaggio dall'oggettività alla trasparenza. Quindi la pretesa assunzione di oggettività fatta dai media tradizionali, per cui compravi in edicola il New York Times perché era il New York Times e ti dava la verità, oggi è qualcosa che è drammaticamente crollato a favore di qualcos'altro, che è la trasparenza. E probabilmente questo caso dimostra in pieno questa tesi, e cioè il fatto che di fronte a un test drive molto particolare come quello fatto da un redattore del New York Times, che rimane a piedi sulla sua Tesla Model S e pensa bene di costruire un pezzo con in apertura la foto della macchina sul carro attrezzi, il CEO di questa azienda che è Tesla, Elon Musk, risponde in maniera tempestiva sul blog dell'azienda, sul blog di Tesla, con un post a sua firma, smontando punto per punto questo test drive e dimostrando perché i vari dati sono sbagliati. E lo può fare perché questi dati erano stati puntualmente raccolti e geolocalizzati. Conclusione, la public editor del New York Times si scusa pubblicamente sul blog, non c'è stata nessuna rettifica tra le colonne del sito di New York Times, del New York Times, ma sul blog sì. E quindi si scusa dicendo che probabilmente il test drive è stato fatto in maniera non accurata, mancando di good judgment, sicuramente in buona fede, e poi comunque questo confronto non era stato condotto ad armi pari, si lamenta di questo, il confronto non era stato condotto ad armi pari perché al taccuino del suo redattore si contrapponevano i dati digitali dell'azienda, del brand. Ma a questo punto vi segnalo come l'azienda abbia fatto in realtà un'opera di fact-checking contro quella che era una fake news, fatta invece da una realtà editoriale grandiosa e storicamente rilevante, con una reputazione altissima, una delle testate con la maggiore reputazione al mondo, che è il New York Times. Evidentemente nemmeno il New York Times può rilassarsi. Ecco, quindi l'oggettività deve essere sostituita da qualcos'altro.
Intervengo perché apro una parentesi, stiamo improvvisando, quindi non le strappo il microfono ogni tanto, vi scuserete, anche perché dice cose molto più interessanti. Ma quello che invece questo caso americano ci porta a sottolineare è: sarebbe successa in Italia la stessa cosa? Proprio perché lei diceva la stampa non è libera. Allora, la stampa è libera, perché, come dire, non esageriamo. Però è un fatto che gli editori italiani non siano esattamente editori puri, questa è una lunga storia, e il fatto che le televisioni ci siano sostanzialmente un, diciamo, duopolio, in qualche caso anche un po' meno, in qualche caso passato. Quindi evidentemente, insomma, il tasso di libertà del giornalista quando scrive non è esattamente quello che dovremmo aspettarci da, come dire, una ideale situazione. Questo lo premetto, ed è scritto nel libro, non è un libro contro il giornalismo, ovviamente è un atto d'amore per il giornalismo è un mestiere straordinario, anzi non è un mestiere, ma è probabilmente una professione, la distinzione non è così sottile, perché, esatto, come dice lo stesso titolo, mi suggerisce Diomira, perché chi è giornalista, chi sa scrivere? No, tutti sappiamo scrivere, chi più chi meno, chi meglio chi peggio, ma comunque non è quella la caratteristica del giornalista. Allora qual è? Quella che sa raccontare i fenomeni, beh, anche no, insomma, forse non sono gli unici, quella che li sa interpretare, sì, ma non solo. Quindi che cos'è che caratterizza un giornalista? Il giornalista è probabilmente quella professione per la quale occorre un'applicazione molto profonda su una serie di tematiche molto larghe, perché poi ogni giornalista si occupa di alcune cose e non di tutto, e di giornalisti strepitosi come quelli che ci sono in questo paese ne avremo sempre bisogno. Quindi non morirà la professione del giornalista, e non solo perché noi sosteniamo nel libro che la professione si sposta anche all'interno delle imprese, ma perché abbiamo sempre bisogno di buoni giornalisti. Cos'è che viene meno, è venuto meno in questi ultimi anni? I numeri parlano chiaro, e in 10-12 anni si sono dimezzati, quindi meno 50%, sia la diffusione delle copie sia l'andamento della raccolta pubblicitaria per i giornali tradizionali. Quindi cosa vuol dire questo? Che i giornalisti sono tutti rincoglioniti e non fanno più il loro lavoro? No, ovviamente non è quello. È che la forma, l'aggregatore cartaceo quotidiano dentro il quale finiscono tutte le notizie della giornata precedente, evidentemente non funziona più da un punto di vista dell'informazione. Due citazioni, una di Winston Churchill un po' più alta, che diceva: è sorprendente come ogni mattina nel Times entrino perfettamente tutte le notizie del giorno prima. Molto, come dire, come al solito, acutissimo, ma sta a significare, è chiaro che quello che va sul giornale non è solo quello che è successo o tutto quello che è successo, ci va secondo logiche che sono qualcos'altro, e quindi già dichiarando che neanche il Times, come dire, era totalmente libero da altri, diciamo, influenze. La seconda citazione invece la faccio molto più vicina a casa nostra, di Mario Calabresi, il nuovo direttore di Repubblica, che da un anno e mezzo si è insediato alla direzione del giornale, che ha avuto due direttori ventennali ognuno, quindi insomma con una immagino Mario un brido lungo la schiena che sicuramente lo percorre ancora, e ha fatto un discorso di insediamento nel quale ha detto una frase, un concetto che riporto perché è straordinario. Diceva: noi siamo 350 giornalisti, quindi capite, un numero non trascurabile, però peccato che mentre 50 giornalisti fanno 10 giornali al giorno e li pubblicano online appena succedono le cose, 300 fanno un giornale che quando esce è già vecchio e di carta. Allora, questa è la contraddizione in cui viviamo. E cos'è successo? Che gli editori di giornali, se no il mio editore Plilisi ovviamente si sente tirato in causa, quelli di giornali non hanno capito che non era la minaccia del digitale, come l'hanno sempre definita, quella che stava arrivando, ma era l'opportunità straordinaria di diffondere il meraviglioso lavoro che tutti i giornalisti autorevoli della carta stampata oggi, non solo, fanno, e che sono poi il contenuto principale della diffusione delle informazioni in rete. Il giorno che c'è sciopero dei giornali, su Twitter non c'è niente e su Facebook c'è molto meno, se non qualche fake news che gira. Quindi attenzione, nell'enorme contraddizione della situazione italiana e non solo della stampa tradizionale, dobbiamo comunque renderci conto che la professione del giornalista è una professione straordinaria, difficile. Abbiamo professionisti strepitosi in questo paese e anche fuori ovviamente, e continueranno ad essere un punto di riferimento. Dove verranno assunti? Forse da Facebook, forse da Instagram, forse dai social network importanti, tant'è che gli Instant Article e gli altri episodi di avvicinamento tra la stampa importante con le firme importanti e il luogo dove tutte le mattine la gente passa il tempo c'è già stato. Quindi il futuro ci siamo dentro, non lo sappiamo come, da che parte, come dire, evolverà, ma bisogna rendersi conto di quali sono le caratteristiche corrette. Ti do subito la parola. Abbiamo assistito con Diomina qualche giorno fa alla presentazione italiana di un libro, mi perdonerà di nuovo il mio editore, pubblicato da Bompiani, che si chiama Salviamo i media, di una ricercatrice, di una professoressa francese che si chiama Giulia Caget. Questo libro è stato tradotto in 10 lingue, quindi l'italiano è la decima, e propone un modello particolare per la stampa, cioè salvare i media tradizionali, proprio per quello che dicevo, perché raccontandone la bontà e l'importanza per la vita democratica dei paesi, dice: sono sostanzialmente un servizio pubblico, quindi mettiamoli dentro una onlus, una non for profit, che viene finanziata in parte dal pubblico, in parte dal privato, col crowdfunding, c'è tutto un sistema. Ma ve lo dico perché? Perché lei fa questa silloge, dice: la pubblicità è crollata, i grandi giornali hanno licenziato i giornalisti, i giornali hanno perso di qualità, i giornali non si vendono più perché la qualità è scesa. La consecuzione è perfetta, è logica, nessuno può contestarla. Peccato che nessuno si è chiesto, come dicevo in apertura, perché la pubblicità è crollata. Perché anche la pubblicità in questo momento non funziona più, perché il nostro cittadino, utente, elettore, consumatore, cliente, connesso e parlante con noi, non accetta di essere bombardato con il bifidus acti regularis, che secondo una vulgata ormai probabilmente non esiste, mentre Activia va benissimo perché quella è una campagna di branding, quindi fa brand su Activia. Però il fatto che ci sia un nome inventato, quello si è rotto un po' le scatole di sentirselo dire. Quindi questa è la situazione. Verso dove andiamo? Se qualcuno ha una risposta sono felice di ascoltare.
Quello che diceva Carlo tira in ballo una conclusione a cui questo libro è arrivato, forse c'è stata sempre in nuce in realtà in questo percorso, che è stato poi anche un'avventura, almeno per noi autori. E cioè il fatto che non sono solo le aziende che devono diventare editori, ma probabilmente è vero anche il contrario, cioè che gli editori devono un po' pensarsi come dei brand, cosa che fino ad oggi non hanno fatto perché si sono ritenuti inviolabili, intoccabili dalle pressioni del mercato, di un mercato che semplicemente vuol dire non gli attacchi da parte di un marketing cattivo o di un qualcosa che distorce quello che è la purezza dell'attività di ricerca e di selezione delle informazioni. Ma anzi, fare marketing per un'azienda editoriale, per un brand che confeziona notizie ogni giorno, vuol dire ascoltare il suo cliente, vuol dire riconoscere che sta producendo qualcosa di molto molto prezioso, che è l'informazione, che è di fatto un contenuto che va a incrementare l'economia della conoscenza, e come tale va considerato, piuttosto che drogare le vendite in modi più o meno leciti. Probabilmente bisognava trattare questo contenuto così impalpabile, così intangibile che è l'informazione, come un prodotto che deve incontrare le esigenze di chi poi, del suo consumatore. E forse questo caso l'avrete intercettato, il caso di un'azienda, una delle più grandi aziende italiane, che contesta pubblicamente su quelli che sono i nuovi canali della comunicazione, e quindi la rete, in particolare Twitter, ma non solo, quello che è un format giornalistico di inchiesta consolidato, e cioè il format di Report, la trasmissione di Rai 3, che aveva mandato in onda, stava mandando in onda un'inchiesta giornalistica su una presunta vicenda di tangenti pagata dall'azienda al governo nigeriano. La redazione del programma aveva invitato i vertici dell'azienda a essere intervistati, ma i vertici avevano risposto con un diniego. Perché? Perché non ritenevano all'interno di quel format di poter essere adeguatamente rappresentati in tutti quelli che erano gli aspetti delle proprie motivazioni. E per cui che cosa fa? Mette in atto, in contemporanea, in parallelo, sul second screen, appunto su Twitter, in contemporanea alla messa in onda della trasmissione, una contronarrazione. E la cosa bella è che questa contronarrazione non era basata su opinioni astratte, ma era basata su dati che l'azienda riportava attraverso infografiche e attraverso approfondimenti sul proprio sito, mandando letteralmente in tilt la redazione di Report, tant'è che di fronte a Marco Bardazzi, che è il capo della comunicazione esterna di Eni, che accusa Report di mettere in scena una fiction, non sa come rispondere, perché di fatto la conduttrice del programma, Milena Gabanelli, non ha un suo profilo, e quindi in maniera un po' goffa risponde attraverso il profilo della trasmissione, firmandosi poi alla fine Milena Gabanelli. Quindi in questo caso che cosa è successo? È successo questo, sono successe due cose. Una, che un format giornalistico, televisivo, di informazione, è stato messo in discussione all'esterno, su altri canali. E poi il fatto che c'è stata in questa, a mio parere, ma non solo a mio parere, insomma anche secondo altri ottimi analisti, quello che è stato messo in discussione è stato un modo di condurre l'attività di ricerca della verità. E da questa messa in discussione però usciamo tutti vincenti, usciamo tutti arricchiti, in primis forse proprio quelli che erano i detentori tradizionali dell'informazione, l'informazione che poi raggiunge il cittadino. Per cui, se è vero che sui nuovi canali la notizia non ha più, come diceva Carlo prima, un andamento lineare, monodirezionale, ma questa notizia è un flusso a cui partecipiamo tutti noi come nodi della rete, e alcuni di questi nodi, per contingenze varie, tra cui una rilevanza anche di competenze, di ruoli occupati nella società, hanno più forza rispetto ad altri nodi e quindi possono dirigere il flusso dell'informazione. Ma se questo flusso diventa corale e se questa coralità è, come dire, trae vantaggio da una applicazione della ricerca dei fatti, questa notizia probabilmente sarà uno sforzo di avvicinamento alla verità più, come dire, più di maggior successo, più efficace rispetto al passato. E quindi questo va a vantaggio dell'informazione in generale. Prima di andare verso la conclusione, mi piace sottoporre alla vostra attenzione il caso di questo bellissimo contenuto che è un time lapse di quello che succede in termini di produzione della CO2 a livello di pianeta Terra.
E questo... Era prima di Trump però questo, no?
Sì. E questo contenuto, badate un po', dove è stato pubblicato? Sul canale YouTube della NASA. Ora, ditemi voi, rispetto a un media di divulgazione scientifica di alto livello, quale può essere l'autorevolezza informativa di un brand come la NASA che quei dati non solo li diffonde, ma li produce? Io credo assolutamente stellare, assolutamente inappuntabile. Stellare ci sta. Quindi, every company is a media company vuol dire, secondo noi, qualcosa di molto concreto che magari lascerei raccontare a Carlo.
Io in parte l'ho già detto, nel senso che quello che cercavo di raccontare prima con la storia di Leonardo Del Vecchio piuttosto che con la storia delle organizzazioni che anche non comunicando attivamente raccontano il loro brand, quindi la loro essenza, il loro sistema valoriale. Questa cosa esiste, è davanti a noi. Naturalmente quanto più i canali consentono un'intromissione diretta, interna alle organizzazioni dei cittadini o dei clienti o degli osservatori o degli elettori a seconda dei casi, quanto più questa identità e questo racconto è assolutamente visibile a tutti. Quindi il digitale ha prodotto questa apertura strepitosa dell'essenza vera delle organizzazioni, che per i consumatori è una buona notizia, perché non c'è più uno scandalo che le aziende possono nascondere per tanto tempo, non ci sono più frodi alimentari piuttosto che commerciali che hanno, come dire, una vita, come è successo in qualche caso, così lunga come abbiamo avuto purtroppo notizie in passato dai giornali. Oggi la vita, il tentativo o l'evento catastrofico che poi produce nell'azienda il tentativo di prendere delle scorciatoie ha una vita molto più breve, perché è tutto aperto, è tutto squadernato davanti a noi. Questo in una presentazione di qualche anno fa, quando ancora lavoravo in azienda ed ero in Telecom Italia, il mio capo era Franco Bernabè, io ho fatto una presentazione all'università dicendo come è cambiata la comunicazione appunto con i canali digitali, più o meno, diciamo, il pezzo precedente a questo lavoro qua, e nell'ultima slide che proponevo a questi studenti di un master di comunicazione c'era scritto: e quindi Bernabè adesso mi licenzia, perché naturalmente non servo più a niente, perché l'azienda parla da sola e soprattutto i canali, mentre prima la comunicazione era sostanzialmente un imbuto e quindi c'era una funzione bulgara dove tutto veniva filtrato, passato, e quello che usciva era molto controllato. Adesso non è più così, adesso ogni manager, se il mio indirizzo di posta elettronica che io giornalista conosco, perché se il mio interlocutore è carlo.fornaro@telecomitalia.it è quello dell'amministratore delegato, non è difficile da capire, e quindi anche quello del capo della rete, anche quello del capo del marketing, anche quello del capo della finanza. Quindi capite che c'è una pervasività anche semplicemente con la mail, che è un sistema ormai antico, assoluta. Dopodiché ci sono tutti i canali della comunicazione strutturata, che naturalmente hanno tenuto conto in questi anni del cambiamento radicale dei sistemi e quindi che hanno aperto i blog aziendali, i social network interni, le conversazioni, le televisioni interne che poi hanno una trasmissione esterna, cioè ci sono una serie di cose che ovviamente hanno completamente cambiato i presupposti, e quindi ogni company è una media company, ogni company racconta, anche se fa scarpe, racconta una storia. Le storie delle aziende sono, e qui intorno alla professione brand reporter. Qual è il valore aggiunto del comunicatore di questi anni? È quello di essere un bravo giornalista che, come quello che qualche anno fa la mattina telefonava prima in questura, poi all'ospedale, poi ai carabinieri per sapere cosa era successo durante la notte, il bravo giornalista, il bravo cronista, il cronista della storia aziendale deve essere quello che è deputato a capire le storie belle, raccontarle, saperle raccontare, tirare fuori dall'organizzazione le cose positive che comunque ci sono sempre, senza nascondere quelle negative che anche quelle ci sono sempre. Io racconto sempre un episodio che ogni tanto succedeva durante appunto la mia permanenza in quell'aziendina lì dei telefoni, e che ogni tanto succedeva qualche nubifragio, qualche, come dire, tornata di maltempo molto forte, e naturalmente questo produce nelle vecchie centrali, soprattutto in zone periferiche eccetera, dei allagamenti e messe fuori servizio di alcune, fino a milioni di contatti di famiglie che non, a cui non funzionava più il telefono. Allora la telefonata mediamente con il responsabile della rete era: oh, io ti ho informato, adesso che non esca sui giornali questa roba qua. Dico: ma sono 8 milioni di famiglie che non parlano, come faccio a non farlo uscire sui giornali? Ovviamente uscirà, anzi facciamo una cosa, glielo dico io. E quindi io raccontavo la storia, io dicevo quali erano i tempi di ripristino. Allora questo è esattamente il modo corretto di trattare una cattiva notizia, perché per la reputazione aziendale, certamente che se piove va giù una centrale e non parlano 8 milioni di persone, non è una bella notizia. Succedeva anni fa, adesso non è più così, se c'è qualcuno di Telecom mi scuso, ma insomma, ovviamente è l'evoluzione tecnologica, però la buona comunicazione è quella di fare il giornalista, di raccontare esattamente quello che è successo, aggiungendoci la parte buona del racconto, e cioè: però noi stiamo lavorando, l'abbiamo capito subito, ci sono i cellulari e quella rete invece è presidiata per cui funziona comunque, insomma una serie di informazioni che si possono mettere al contorno anche sulla notizia negativa. Ma cos'è che fa questa differenza? L'atteggiamento giornalistico, cioè quello che riesce a darti non solo la capacità di raccontare, la capacità di osservare, ma anche tutto il contorno della storia. Molto spesso nelle aziende il comunicatore, non so quanti comunicatori ci siano qui che ascoltano, ma rispetto a giornalisti o no, ma insomma molto spesso tra i comunicatori c'è il dramma della telefonata del manager aziendale che ha inventato una release X2577 che secondo lui risolve i problemi dell'umanità, e dice: ma adesso questa cosa facciamoci una conferenza stampa, una conferenza stampa magari, facciamo un comunicato, sì un comunicato, ma qual è la notizia? Dunque, allora, che la release X1725 consente a tutto il traffico dati proveniente dalla Bulgaria. Dico: scusami, hai presente il titolo del Corriere della Sera? Ne hai fatti già 12, è lungo così, dimmi il titolo. E dimmi il titolo era la classica frase su cui la cosa cadeva e non si faceva nulla, perché non c'era un titolo, perché era un insieme di informazioni che componevano una seminotizia che però, vista da un ingegnere laureato al Politecnico di Torino, forse diceva qualcosa, ma a tutti gli altri no. Quindi se mi chiedevi di darla al Corriere della Sera, che è un giornale generalista, non potevamo tradurla in una notizia per il pubblico. Allora facciamo una cosa specifica e la mandiamo alle notizie di alle riviste di settore, che saranno felici di spiegare la release X2725. Allora, l'informazione è questa roba qua, è capire cosa funziona e cosa no in questo mondo super affollato. Perché, come diceva Winston Churchill, è sorprendente che tutte le notizie che noi mandiamo siano tutte nel giornale che esce domani mattina. E naturalmente non è così, c'è una selezione fortissima. Non so se ci sono giornalisti in sala, ma insomma chi riceve le comunicazioni di chi fa il nostro mestiere di comunicatore affinché siano pubblicate, come dire, siamo nell'ordine, per alcuni casi, delle migliaia al giorno, e quindi capite che è impossibile che tutto vada in pagina, bisogna saper scegliere, bisogna saper costruire con atteggiamenti di tipo giornalistico, perché quella è la competenza che serve per parlare con loro.
Domanda allo stand. Sì, ha detto una cosa fondamentale su cui volevo chiudere, una delle tante su cui volevo chiudere questo intervento, cioè il fatto che quello che deve guidare il nuovo approccio alla comunicazione d'impresa, direi non solo d'impresa, anche all'informazione in generale, è la rilevanza. Cioè, cosa interessa davvero al tuo pubblico? Se hai un problema con il tuo prodotto, con il tuo servizio, non è una notizia da nascondere, è una notizia da dare, perché tu non stai vendendo soltanto il tuo prodotto o il tuo servizio, tu stai vendendo anche un modo di utilizzare quel prodotto, quel servizio, stai vendendo anche informazione, l'informazione con cui utilizzare quello che l'azienda produce. fino a poter dire, io mi sono azzardata a dire nel libro, che lo stesso brand è un oggetto usabile, e quindi dobbiamo essere attenti all'usabilità del brand, inteso non soltanto come prodotto materiale, ma anche proprio come mondo di significati e di informazione con cui forniamo il nostro prodotto o il nostro servizio, sia che questo prodotto sia un bene materiale, sia che sia un bene della conoscenza e quindi l'informazione. E con questo, se ci sono domande, potete farcele allo stand di Epli, lì dietro, dove vi aspettiamo.
E dove è in vendita il libro con 20% di sconto, vorrei aggiungere. Insomma, faccio anche il lavoro dell'editore. Grazie a tutti per essere stati qui.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione, che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!